Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta dagli studi di Radio Statale con Magma, il programma di Vulcano Statale, che poi troverete anche in podcast. Puntata numero 161, in studio siamo io, quindi Susanna Causarano e Barbara Venneri.
Buongiorno a tutti.
Oggi parleremo di Mosul, viste i recenti fatti, i recenti sviluppi e aggiornamenti che i media stanno seguendo con grande interesse, e visto che sono le classiche situazioni in cui ritorna in auge parlare di una città, di una certa situazione, però magari non se ne conosce bene il contesto e la storia, partiamo con un po' di premesse varie che servono a capire meglio la situazione odierna.
Sì, no, infatti è successo il 18 ottobre di quest'anno, ovviamente è cominciata appunto la battaglia di Mosul, quando l'esercito iracheno e tutta un'altra serie di milizie, che poi dopo andremo a spiegare perché hanno una grande importanza in queste operazioni, sono entrate alla città di Mosul, che dal giugno del 2014 era in mano all'ISIS. E è cominciata quindi questa battaglia, non si sa quando finirà, non si sa quale sarà l'esito, comunque si presume che sarà una battaglia molto lunga, ma come diceva appunto bene prima Susanna, un paio di premesse per capire l'importanza di questa battaglia e soprattutto come siamo arrivati a tutto ciò.
Ecco, le premesse partono un po' indietro, perché esattamente il 28 giugno 2004 si instaurò un nuovo governo provvisorio iracheno presieduto dallo sciita, perdonatemi se la pronuncia non è corretta, Iyad Allawi. E il nuovo governo aveva come principale compito quello di preparare lo svolgimento di nuove elezioni e redigere la nuova carta costituzionale. Nella comunità sunnita intanto si rafforzò un'ala radicale. C'è da precisare che la comunità sunnita svolgeva un ruolo piuttosto marginale nel processo di transizione democratica, e questa ala radicale, che appunto si sviluppò, intensificò la sua offensiva guerrigliera e terroristica con parecchi migliaia di attentati mortali e tentativi andati anche a buon fine di sabotaggio. Durante il 2015 si svolsero tre tornate elettorali per eleggere...
Scusate, correggo, il 2005.
Sì, 2005, scusatemi. Sì, infatti, hai ragione. È la stanchezza. Sì, chiaramente passare dal 2004 al 2005 non aveva senso. Nel 2005 si svolsero, appunto, dicevo, tre tornate elettorali volte a eleggere un parlamento, appunto, incaricato di redigere una costituzione, e appunto il boicottaggio da parte della comunità sunnita e le minacce della guerriglia non impedirono a oltre 8 milioni di iracheni, mi pare, di recarsi alle urne, consegnando la maggioranza relativa dei seggi in entrambe le elezioni parlamentari al blocco sciita guidato da Al-Jafari, Ibrahim Al-Jafari, e approvando finalmente la nuova carta costituzionale. Ad aprile Jalal Talabani, leader dell'Unione Patriottica del Kurdistan, venne invece eletto alla presidenza del paese e finalmente si completò l'approvazione della carta costituzionale. Nei primi due mesi del 2006 però si rafforzarono le attività guerrigliere contro le forze di occupazione e si intensifica lo scontro tra le due comunità, sciita e sunnita, con diversi attentati a moschee che provocano la morte di centinaia di iracheni. e le tanto ricercate armi di distruzione di massa non vengono, come si sa, trovate, mentre l'ipotesi che il regime iracheno avesse un rapporto di collaborazione, diciamo, con l'organizzazione terroristica di Al-Qaeda viene progressivamente smontata con l'analisi appunto di vari documenti iracheni, interrogatori di ufficiali di Saddam e la pubblicazione di numerosi rapporti di CIA e Pentagono anche precedenti all'invasione. Nel 2007 Bush, George Bush, ovviamente figlio, annuncia un forte incremento delle truppe americane in Iraq come parte della strategia detta Surge, nel corso della quale si cerca anche di coinvolgere maggiormente i sunniti sia nel nuovo regime politico sia nella lotta contro gli estremisti. Milizie prevalentemente sunnite, alcune delle quali in passato impegnate nella guerriglia contro le truppe straniere, cominciano così a cooperare con gli occupanti e a ricevere da loro finanziamenti. La strategia ha parzialmente successo, ma nel momento in cui viene terminata la fine del 2008, molti gruppi sunniti, delusi, si alleano coi ribelli. E nel frattempo alcuni stati, fra cui Regno Unito e Italia, cominciano il ritiro, come sappiamo, delle proprie truppe. Nel 2008 Stati Uniti e Iraq firmano un accordo sullo status delle forze armate nel quale si fissa il ritiro di tutte le truppe entro la fine del 2011, come sappiamo. Poi c'è un lasso di tempo che va dal 2012 al 2016 della situazione post ritiro, benché però continuino i combattimenti sia contro il governo iracheno e le truppe straniere, sia fra diverse comunità etnico-religiose. La scadenza viene sulla carta rispettata e le truppe straniere terminano il ritiro dall'Iraq, però la situazione non è certo pacifica.
Arriviamo quindi al 2012, quando appunto dopo che le truppe straniere si sono effettivamente ritirate dall'Iraq, nel 2012 l'Iraq comunque continua a subire delle ripercussioni dalla guerra civile siriana, perché appunto c'è stato questo scambio di guerriglieri tra gruppi islamisti della Siria orientale e quelli invece che operavano nell'Iraq occidentale, che fra l'altro appunto erano a maggioranza sunnita, che avevano un risentimento abbastanza grande verso i confronti di Baghdad, dove dominavano gli sciiti. E passiamo poi quindi al 2013, quando al-Baghdadi, che è leader dello Stato Islamico dell'Iraq, annuncia quindi la sua unione con il gruppo di al-Nusra, che è un principale movimento islamista della guerriglia siriana. Quindi questa unione viene poi respinta dalla maggior parte della dirigenza di al-Nusra e poi da Al-Qaeda, e quindi si allontanano dalla rete di Al-Qaeda e nasce quindi lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, quindi che oggi noi conosciamo come ISIS oppure come ISIL. E arriviamo appunto adesso agli eventi più recenti. Nel 2014 appunto l'ISIS prende il controllo della città di Fallujah e poi anche di buona parte della provincia irachena di al-Nabar. Scusate per i nomi se non li pronunciamo correttamente, speriamo che si capisca. E poi si espande poi appunto tra giugno e luglio a nord e a est e prende appunto la città di Mosul. E poi fra l'altro prende anche la città di Ramadi nel gennaio del 2014. Quindi quello che ci interessa oggi a noi è stato appunto l'evento del 2014, quando appunto la città di Mosul cade definitivamente tra il 4 e il 10 giugno del 2014. Poi a partire dal 2015, lo Stato Islamico comincia sempre di più a perdere terreno. E cominciamo quindi dalla riconquista della città di Ramadi, che come stavamo dicendo prima, insieme a Fallujah e Mosul, sono le città più importanti per questi sviluppi.
Sì, nel 2 dicembre 2015 fu riconquistata Ramadi e disse appunto l'esercito iracheno di aver riconquistato un importante edificio governativo nella città della provincia occidentale di, nella, appunto, Ramadi, che è una città nella provincia occidentale di Anbar, a circa 140 km a ovest da Baghdad, che l'ISIS controllava da, credo, maggio 2015. E l'offensiva di terra di alcune unità dell'esercito iracheno e di diversi volontari si era intensificata qualche tempo prima, e la notizia della... della riconquista è stata festeggiata con molta enfasi a Baghdad, dove la televisione mostrò subito le immagini di persone che ballavano per le strade sventolando la bandiera irachena, e un portavoce delle forze governative affermò che, appunto, controllare l'edificio governativo della città di Ramadi significava che l'ISIS era stato sconfitto, almeno in quella città. E il passo successivo sarebbe stato quello di cancellare le resistenze che potevano essere rimaste in alcuni quartieri. La battaglia per il controllo di Ramadi è considerata una delle più importanti nella guerra contro lo Stato Islamico, soprattutto perché l'esercito iracheno poteva dimostrare così di poter ottenere vittorie militari anche nelle province, nella provincia di Anbar, sunnita e storicamente di difficile gestione per il governo centrale, quindi è anche un valore simbolico, diciamo. E, a Ramadi, prima della riconquista, c'erano tra i 600 e i 1000 miliziani dell'ISIS. Ne sono stati uccisi a centinaia, e le stime all'epoca di dicembre 2015 parlavano di 250 o 350 jihadisti rimasti. Oltre 50 furono uccisi durante gli scontri nelle ore al limite, diciamo, della riconquista, e fonti mediche di Baghdad parlavano anche di 93 membri delle forze governative ferite e ricoverati in ospedale durante la sola giornata di domenica 27 dicembre. Nonostante le unità dell'esercito iracheno fossero numericamente superiori, la battaglia si dimostrò molto complicata, soprattutto perché i miliziani dell'ISIS avevano fatto grande uso di esplosivi di vario tipo. E un'altra criticità, un altro problema che si presentò, era appunto la presenza in città di decine di migliaia di civili intrappolati nel mezzo della battaglia. Secondo alcune testimonianze, i combattenti dell'ISIS avevano costretto le famiglie che vivevano nei pressi del complesso governativo ad andare con loro, utilizzando le persone come scudo umano, appunto, per riuscire a scappare verso la periferia est della città. E gli ultimi combattenti rimasti si nascosero in quella zona dove le forze irachene ancora non erano penetrate.
Sì, poi concludiamo questo, diciamo, questo escurso storico dell'Iraq con la conquista di Fallujah, poi entreremo nel vivo della puntata. E appunto Fallujah è stata riconquistata il 17 giugno e il governo iracheno, appunto, aveva annunciato di aver riconquistato tutti i palazzi governativi al centro della città, che, appunto, come avevamo detto, era stata controllata da più di 2 anni dall'ISIS. Ma nonostante fosse celebrata questa vittoria, secondo l'esercito iracheno soltanto l'80% della città era stata poi riconquistata. Però nonostante ciò le milizie poi dell'ISIS si sarebbero arrese e avrebbero abbandonato successivamente la città. Come abbiamo detto, appunto, Fallujah è la città che era stata controllata da più tempo dall'ISIS, e appunto 6 mesi prima della grande offensiva condotta nel nord dell'Iraq portò anche poi questo alla caduta di Mosul e poi quindi alla proclamazione dello Stato islamico. E Fallujah è abbastanza importante perché si trova a più o meno circa 50 chilometri da Baghdad, e per molto tempo è stata la base degli attacchi dell'ISIS contro Baghdad. Quindi la riconquista di Fallujah aveva portato comunque a un grande arretramento del potere dell'ISIS, e fra l'altro avrebbe anche poi rappresentato una grande vittoria morale, poiché è appunto il simbolo dell'insurrezione irachena fin dal 2004, e appunto è stata una grande conquista, se vogliamo, in questo senso. E questo appunto finalmente entriamo, come avevo promesso prima nel vivo della puntata, cioè ai fatti di pochi giorni fa, del 17 ottobre, quando appunto si entra, delle milizie entrano a Mosul e cercano di scacciare l'ISIS.
Allora sì, adesso facciamo un passo in... Allora, ritorniamo all'attualità, e cioè alle prime ore di lunedì 17 ottobre, quando l'esercito iracheno e diverse milizie sciite e i peshmerga curdi hanno avviato le operazioni per riconquistare Mosul, appunto città di oltre 1,3 milioni di abitanti che si trovava sotto il controllo dello Stato islamico da giugno 2014, come abbiamo detto. La battaglia di Mosul era in preparazione da molto tempo, ma per varie ragioni fu sempre rimandata. E tra il 22 e il 23, però, l'esercito iracheno aveva lanciato su Mosul volantini per avvisare i residenti che gli scontri sarebbero iniziati presto. E domenica c'erano stati importanti e rilevanti movimenti militari attorno alla città. La battaglia per il controllo di Mosul non è solo una delle tante battaglie contro lo Stato islamico, che ormai insomma non si contano, ma rappresenta un punto centrale. Questa città rappresenta un punto centrale sia dal punto di vista strategico, visto che è l'ultima grande città dell'Iraq sotto il controllo dell'ISIS, sia da quello simbolico, perché è lì che Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, si autoproclamò califfo nell'estate del 2014. Le prime fasi della battaglia sono state guidate per lo più dai Peshmerga, che appunto sono i militari del governo autonomo del Kurdistan iracheno, per specificare, che appunto hanno ricacciato indietro i miliziani dell'ISIS da diverse cittadine a nord e a est di Mosul, e poi si sono fermati e hanno lasciato il campo alle forze speciali irachene, la cosiddetta Golden Division. Che cos'è la Golden Division? Piccolo inciso, è stata istituita nel 2003, poco dopo l'invasione americana in Iraq, è stata addestrata, armata e rifornita dalle forze speciali americane allo scopo di compiere operazioni militari di una certa complessità. Ed è la divisione armata irachena più professionale e meno settaria, è considerata dagli americani molto più affidabile dell'esercito regolare. Non è mai stata messa sotto il controllo del Ministero della Difesa e risponde direttamente al primo ministro iracheno. Le forze speciali irachene, che fanno parte della cosiddetta Golden Division, sono una specie di corpo di elite addestrato dagli Stati Uniti e considerato il più preparato a riprendere il controllo delle aree urbane, quindi è come dire una task force in questo senso.
Sì, fra l'altro
Andiamo
questa.
avanti.
Sì, scusa, volevi aggiungere. Okay. Appunto, come dicevi bene, questa Golden Division, fra l'altro, è molto importante perché è una delle coalizioni, come dicevamo prima, che sono entrate a Mosul. Perché appunto l'esercito che è entrato è, diciamo, abbastanza frammentato, ossia è andato a racimolare qua e là tante varie forze, tra cui appunto la Golden Division, come hai spiegato bene, Susanna. Ma un'altra forza che si è arruolata, diciamo, per la riconquista di Mosul è appunto lo stesso esercito iracheno, che è considerato, diciamo, come uno dei primi responsabili della caduta di Mosul nell'estate del 2014, perché nonostante fosse nettamente superiore numericamente parlando, i soldati non riuscirono a contrastare l'avanzata dell'ISIS. Oggi però questo esercito, come abbiamo visto, si è riorganizzato e quindi le sue operazioni poi hanno sede, sono coordinate dall'aeroporto di Qayyar, sul di Mosul, dove appunto operano anche degli americani. Poi da sud arriva anche una milizia sunnita che fa riferimento agli Jabouri, non so se l'ho detto correttamente, che è un gruppo iracheno molto potente, che poi è anche appoggiato dal primo ministro Abadi e che potrebbe essere coinvolto poi nel governo di Mosul e della liberazione della città. Possiamo dire che per ora, perlomeno sembrava che l'avanzata non fosse rapidissima, anche perché soprattutto Lo Stato Islamico aveva bruciato del petrolio dei pozzi nell'area, appunto in quell'area, per ridurre la visibilità, in modo che la comunità poi internazionale si sarebbe scoraggiata ad entrare, diciamo, e aiutare in un certo senso. L'altra milizia importante sono invece le milizie sciite, scusate, che sono quelle milizie che indicano Ashad al-Sabi, che è un'organizzazione che forse magari potreste conoscere come Popular Mobilization Units, che sono sotto il controllo del governo iracheno, che è appunto dominato dagli sciiti, ma rispondono di sostanza all'Iran, e in passato sono anche stati accusati di gravi violenze settarie sempre contro gli stessi sunniti. E infatti quello è un problema che poi magari ne tratteremo meglio anche dopo. È uno dei motivi principali per cui c'è qualche preoccupazione per come, quando finirà questa battaglia, per insomma le varie conseguenze. Quindi il governo iracheno è andata a riprendere questo esercito per poter combattere lo Stato Islamico, ma appunto per le ragioni che abbiamo detto prima non potranno entrare in quelle parti della città a maggioranza sunnita, appunto per prevenire un'altra eventuale violenza, ecco. Poi abbiamo anche un altro gruppo di cui abbiamo nominato prima, che sono i Peshmerga, giusto?
Sì, che sono l'esercito del Kurdistan iracheno, da non confondere con il PKK, visto che ci sono molte divisioni nel fronte dei curdi e anche abbastanza nette talvolta. I Peshmerga sono stati responsabili della prima fase dell'offensiva verso Mosul e hanno conquistato diverse cittadine a maggioranza cristiana a est della città irachena. Il loro ruolo, che è stato fondamentale per aprire la strada alle forze speciali irachene, è stato formalizzato da un accordo con il primo ministro Abadi, piuttosto inusuale viste le frequenti diatribe tra i due governi. Stando agli accordi, i Peshmerga non avanzeranno ulteriormente e non entreranno a Mosul. Probabilmente rivendicheranno il controllo sui territori già conquistati. Passiamo un attimo a illustrare anche il ruolo della Turchia e degli Stati Uniti in questa battaglia, in questo avvenimento. I soldati turchi si trovano nel campo di Bashika, a circa 35 chilometri a nord-est di Mosul. Qui addestrano i musulmani sudditi e appunto i Peshmerga, di cui vi abbiamo parlato prima, che stanno prendendo parte alla battaglia. I sunniti addestrati dai turchi fanno parte di un gruppo che fa capo a Atel al-Nujaifi, anche qua tante scuse per probabilmente la pronuncia sbagliata, ex governatore della provincia di Ninive, di cui Mosul è il capoluogo. Corrispondente diplomatico dalla BBC, Jonathan Marcus, sintetizza molto bene gli interessi turchi in Iraq. Appunto, è un'amalgama di preoccupazioni strategiche contemporanee, di ragioni legate alla politica interna e di nostalgia per il passato ottomano. Quindi la Turchia, diciamo, vuole in ordine evitare che il PKK, che per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, è il partito dei lavoratori del Kurdistan, nemico acerrimo del governo turco. La Turchia vuole evitare che appunto il PKK estenda la sua influenza nel nord dell'Iraq, un territorio che confina con il sud-est della Turchia, quindi alle porte del paese, limitare il potere dell'Iran presentandosi come protettore delle popolazioni arabe sunnite della minoranza turkmena che abita in queste zone, e infine difendere una politica estera più interventista, riprendendo la retorica della grandezza dell'impero ottomano. La strategia turca sta incontrando parecchie resistenze dal governo iracheno, dalle milizie sciite e anche dagli americani, mentre è appoggiata dal Kurdistan iracheno. E a proposito di americani, negli ultimi 2 anni gli Stati Uniti hanno ampliato notevolmente la loro presenza militare in Iraq, nonostante il presidente Obama avesse annunciato la sua intenzione di ridurre il numero dei soldati americani nella regione. Dai dati ufficiali non parlano di una presenza di truppe di terra con ruoli di combattimento, anche se alcuni analisti affermano il contrario. L'amministrazione Obama sostiene che il personale militare americano in Iraq abbia soltanto il compito di addestrare le forze irachene, tra cui la Golden Division che vi abbiamo citato prima. Al momento sembra che in Iraq siano presenti diverse migliaia di americani, tra soldati regolari e contractors. Di certo si sa che gli Stati Uniti stanno compiendo attacchi aerei per indebolire lo Stato islamico e aprire la strada all'avanzata delle forze di terra.
Che poi un'altra, un ultimo componente di questo grande esercito è la Russia, che appunto si sta sempre di più avvicinando al fronte, e Putin spera che gli Stati Uniti e i loro alleati cerchino comunque di evitare il più possibile le morti tra i civili, chiaramente quello che penso che tutti si augurano. E nel corso appunto della guerra in Siria, poi infatti l'esercito russo era poi stato accusato più volte di aver colpito comunque la popolazione civile. Ma passiamo appunto proprio di quello che è proprio successo in sé. Quindi abbiamo questo grandissimo esercito che piano piano entra, e in questi 10 giorni cosa è successo? Appunto i Peshmerga sono poi avanzati da nord e poi anche da est, e sono riusciti a prendere il controllo di diverse cittadine intorno appunto a Mosul, che erano dell'ISIS. Ma la linea poi più vicina della città è a est di Mosul, quindi nei quartieri di periferia, e quei territori sono stati conquistati dai curdi, che poi avevano lasciato il campo appunto a quello che abbiamo spiegato prima, alla Golden Division. E poi l'esercito iracheno e i Peshmerga poi hanno circondato appunto la città da nord, da est e da ovest, mentre appunto le milizie sciite di Al-Sabi avanzavano verso ovest, presidiando le vie di fuga verso la Siria, e hanno poi interrotto la via di rifornimento dei miliziani che erano ancora a Mosul. E fra l'altro, un piccolo inciso, a Tal Afar poi erano state piazzate delle trappole ed erano rimasti uccisi molti combattenti, ma di feriti ce ne sono stati tantissimi, oltre 30 per ora. E poi appunto finisco questa breve descrizione. Da sud poi invece è arrivato l'esercito iracheno, che ha incontrato qualche difficoltà, ma poi alla fine è riuscito poi ad entrare. L'ISIS invece sembra adottare un altro tipo di strategia per poter fermare questi attacchi, che poi comunque ormai è certo che prenderanno piede.
Che l'ISIS darà forfè, dici tu. L'ISIS sta reagendo, da quanto è emerso finora, da quanto si è visto finora, dando l'idea di non avere nessuna intenzione di ritirarsi senza combattere. Uno scenario che invece era considerato possibile prima dell'inizio dell'offensiva. Sembra anzi che abbia individuato 4 modi per rispondere all'attacco della coalizione. Il primo è l'uso di attacchi diversivi, come è successo a Kirkuk, la città a sud-est di Mosul sotto il controllo dei curdi. In questa città circa una settimana fa almeno 100 miliziani dell'ISIS e attentatori suicidi, inclusi alcuni membri di cellule dormienti che da tempo vivevano in città, hanno attaccato edifici chiave di governo e polizia, invitando popolazione sunnita a rivoltarsi contro il governo locale. L'attacco è stato respinto, ma in parte ha raggiunto il suo scopo. Infatti circa 2000 peshmerga impiegati altrove nell'offensiva di Mosul sono stati richiamati a Kirkuk per respingere gli assalitori, quindi hanno anche sono riusciti a disperdere le forze a Mosul. Il secondo modo è l'uso di autobombe. Come ha spiegato un inviato di BBC a Erbil, Richard Galpin, la vista di file di auto o furgoni diretti verso il fronte dell'offensiva sono fonte di paura tra i soldati iracheni e i peshmerga. Gli attentati suicidi avvengono più in questo modo. I soldati della coalizione non riescono a fermare tutti i mezzi in avvicinamento, che sono spesso blindati e su cui le armi leggere non hanno efficacia. e qualcuno appunto riesce a raggiungere il fronte e a farsi esplodere. Il terzo modo è l'uso di una rete molto estesa di tunnel sotterranei, scoperta dai soldati iracheni e peshmerga durante l'avanzata verso Mosul, che sembrano essere di natura principalmente difensiva, questi tunnel, e cioè appunto destinati a proteggere i miliziani dagli attacchi aerei e di artiglieria. All'interno sono stati trovati sacchi a pelo, riserve di cibo, acqua. Sono strutture che però non si sono rivelate non solo difensive, ma anche offensive, usate anche per compiere attacchi. Qualche giorno fa, per esempio, è stato diffuso un video che mostrava un miliziano dello Stato Islamico uscire improvvisamente da un tunnel fuori Mosul e cominciare a sparare contro un gruppo di soldati iracheni. Il quarto modo impiegato dallo Stato Islamico per rispondere all'offensiva verso Mosul è, tristemente lo sappiamo, l'uso di scudi umani. Un corrispondente di Reuters ha incontrato diversi abitanti delle cittadine a sud di Mosul che gli hanno raccontato come i loro parenti siano stati usati appunto in questa maniera barbara per coprire la ritirata dello Stato Islamico da quelle aree. La ipotesi più probabile è che lo Stato Islamico possa usare la stessa tattica anche nel centro abitato quando le forze della coalizione riusciranno a entrare in città e comincerà la fase più sanguinosa, si prevede, più complicata, appunto quella della guerriglia urbana.
Sì, infatti, perché poi per adesso, appunto, come abbiamo detto, i centri, poi insomma quelli che sono stati liberati, sono stati liberati una cinquantina circa di villaggi della periferia, e ripetiamo, appunto, la battaglia è ancora in corso e sembra probabilmente complicarsi dal fatto che il califfo al-Baghdadi sembra che possa trovarsi all'interno proprio dello stesso Mosul. E quindi questo porterebbe ai suoi uomini a cercare di proteggerlo, e quindi portare ovviamente a molti più morti e a complicare sempre di più la liberazione di questa città. E fra l'altro, a proposito di sicurezza e dei morti che potrebbero e che sicuramente ci saranno, purtroppo, sembra che ci siano alcune trattative tra rappresentanti di tutta questa coalizione e responsabili dello Stato Islamico che controllano Mosul, per cercare di, diciamo, attenuare, di diminuire la violenza di questa battaglia. E un'ipotesi potrebbe essere quella di lasciare la città in mano ai foreign fighters, quindi appunto questi combattenti che però sono originari da altri paesi, e quindi di fargli raggiungere la Siria e poi oppure di coinvolgere nelle trattative su questa, diciamo, ridimensionamento gli uomini passati con l'ISIS, tra quelli che poi facevano parte della classe dirigente di Saddam Hussein, cioè del partito di Baath. E quindi poi adesso le ipotesi sono diverse di cosa succederà dopo la battaglia, quindi quando terminerà.
La preparazione della battaglia, lo sappiamo, richiederà tre diverse soluzioni per tre diversi problemi: quella militare per la riconquista effettiva della città, quella dell'emergenza umanitaria per le persone che rimarranno ferite, sfollate, senza mezzi di sostentamento a causa inevitabilmente della battaglia, è quella per la ricostruzione, che dovrà essere realizzata cercando di mantenere la sicurezza e l'equilibrio politico. L'organizzazione riguardo l'emergenza umanitaria non sembra purtroppo a buon punto. Secondo il New York Times non c'è ancora un accordo per gestire la situazione politica in città dopo la battaglia, e si apre la possibilità che dopo un'eventuale sconfitta delle milizie dello Stato Islamico si sviluppino nuove tensioni tra le varie forze coinvolte nella battaglia. Per quanto riguarda la gestione della futura emergenza umanitaria, i iracheni americani sperano che gli abitanti della città non l'abbandonino in massa, ma prevedendo questa eventualità sono stati previsti, scusate la ripetizione, 2 miliardi di dollari per preparare sistemazioni di emergenza. Per quanto riguarda la ricostruzione, visti i risultati delle guerre in Iraq e in Afghanistan, l'importanza di formare governi e amministrazioni capaci di ridurre la corruzione, capaci di trovare compromessi per risolvere le divisioni tra sciiti, sunniti e curdi e altri gruppi religiosi, è di primaria importanza, anche perché queste forze collaborino tra di loro e scongiurino l'emergere di nuove posizioni estremiste o rifiorire di vecchie. Per alcuni esperti l'operazione di riconquista di Mosul dovrebbe essere ritardata fino a quando non si avrà un progetto serio e programmatico su come governare la città, che dovrebbe prevedere una certa autonomia della città dal governo centrale del paese per via dei contrasti tra le posizioni degli sciiti e quelle dei sunniti. Secondo altri, invece, un ulteriore ritardo farebbe perdere alla coalizione di iracheni e americani lo slancio acquisito grazie alle riconquiste di Ramadi, Fallujah e altre città irachene. In poche parole, si perderebbe l'entusiasmo delle recenti vittorie. In vista dell'offensiva militare, lo Stato islamico ha aumentato i suoi abusi sulla popolazione e della città di Mosul e ha rafforzato le sue difese. Tra chi vuole che la battaglia avvenga presto, c'è anche il presidente Obama, che non vorrebbe lasciare l'operazione al suo successore, forse immaginiamo anche perché, visto che un possibile successore è Donald Trump, e è difficile anche prevedere cosa potrebbe pianificare, forse non è nemmeno così sicuro di lasciarle in mano Hillary Clinton, che a livello di politica estera, insomma, lascia parecchi dubbi e questioni aperte.
Poi, fra l'altro, a proposito che parlavi di Barack Obama, è stata, diciamo, riportata una possibile idea, un possibile progetto, diciamo, che mentre tutti sono concentrati su Mosul, gli Stati Uniti penserebbero di riconquistare Raqqa, che è appunto la principale città siriana che è sotto il controllo dello Stato islamico. Si pensa che potrebbe iniziare presto, nel giro di una settimana, per appunto neutralizzare definitivamente il pericolo dell'ISIS, che comunque potrebbe compiere nuovi attacchi terroristici per tutta un'altra serie di motivi. Il problema principale rimane comunque, insomma, chi dovrebbe partecipare a questa offensiva. E gli americani pensano che i migliori possano essere i curdi siriani, oppure che però appunto questi curdi siriani fanno parte della JPG, che però sono considerati terroristi in Turchia. E appunto, insomma, questo è quanto, no? E non si sa ancora bene se questa operazione, questa idea andrà in porto oppure no. Quello che sicuramente sappiamo è che purtroppo la puntata di oggi è finita qua, vi dobbiamo lasciare così, in questa maniera.
Sì, tante questioni aperte, tanti dubbi, noi abbiamo provato un po' a raccontarvi che cosa è successo e che cosa sta succedendo. Però una cosa ve la possiamo dire, che noi siamo il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale è un giornale della statale degli studenti, online tutti i giorni. E la nostra diretta la troverete anche su iTunes in podcast. Iscrivetevi al canale Radio Statale Magma per sentirci e averci sempre con voi. Io sono Susanna Causarano su Twitter @siusbimblots. Con me Barbara Venneri su Twitter
@babivenneri.
E per la puntata di Magma 161 è tutto, ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie.